Siamo tornati con voi, entriamo nell'ultimissima parte di Maracanã, poi tra poco daremo la linea a stadio aperto con Niccolò Ceccarini e tutta la squadra. Ci sono già prontissimi gli ospiti di questa parte di trasmissione e andiamo subito a presentarli con grandi piacere.
Andiamoli a salutare, a cominciare da Massimo Donati.
Ciao,
buon
Massimo.
Pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato, un piacere averti qui con noi, grazie.
Ed è con noi anche Andrea Solaini di Sky.
Ciao
Andrea,
ben trovato anche a te.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Approfitto della vostra presenza, facciamo un po' di domande, facciamo una sorta di ripercorriamo un po' tutto questo lungo pomeriggio, non
insieme.
Solo. Massimo, senti, voglio partire subito da te. Mi dici dove quest'anno l'allenatore dove tu hai visto maggiormente la mano del suo lavoro? Dai, facciamo una domanda così un po' sugli allenatori.
Ma credo sia la più facile di tutte come domande, nel senso che il lavoro che ha fatto Pioli quest'anno è veramente incredibile. Credo che a livello di singoli il Milan non sia la squadra migliore, però Pioli attraverso il suo lavoro, attraverso l'espressione massima del gruppo squadra è riuscito a fare risultati veramente incredibili, quindi va dato merito a lui, alla società, per come sono riusciti a portare avanti tutta la stagione.
Solaini?
Ma io la domanda la prendo più su un discorso, è ovvio che su Pioli sono d'accordo con Massimo, però è un discorso di Pioli pluriennale. Io, stando invece alla stagione, da una stagione all'altra, mi sembra che Juric abbia ribaltato completamente il Torino, che erano anni e anni che non aveva benché minima competitività, ma proprio dal punto di vista del nervo, del fatto proprio di essere un club che ha un certo tipo di DNA. E con Juric invece quest'anno il Torino ha giocato da toro veramente per la prima volta, e adesso, se con un paio di acquisti mirati, secondo me è una squadra che l'anno prossimo gioca per conquistare l'Europa. Quindi Juric una grande conferma, e non che io avessi grandi dubbi, ma è riuscito a fare veramente un grande lavoro a Torino.
Massimo, riparto da te. Il giocatore che secondo te Pioli ha fatto crescere, o i giocatori ha fatto crescere maggiormente in questa annata?
Ma diciamo che l'espressione massima è stata data dal gruppo, poi all'interno del gruppo sono emersi i singoli. È normale che dovrebbe essere sempre così in tutte le squadre, ma non è sempre facile amalgamare tutti i singoli della rosa. Non parlo solo degli 11, ma proprio dei 20-25 che sono in rosa. È indubbio che Tonali, rispetto all'anno scorso, sia un giocatore completamente diverso. Ha avuto la fortuna che il Milan lo ha aspettato, e non è una cosa così scontata, perché l'anno scorso è stata una stagione veramente deludente per Tonali, però l'hanno aspettato, lui è stato bravo, le qualità sono indubbie del ragazzo, però è venuto fuori veramente, veramente alla grande. Quindi merito suo, ma merito anche di chi l'ha aspettato e chi ha sempre creduto. Poi tutti gli altri, ce ne sarebbero tanti altri di nomi, perché la coppia centrale di difesa un po' inaspettata si è espressa a livelli incredibili. Lo stesso Mignano in porta ha fatto parate decisive per far sì che il Milan quest'anno sia in questa posizione. Quindi ce ne sono tanti, te ne ho elencati solo un paio, ecco.
Andrea?
Ma sì, io il lavoro di Pioli è difficile spezzettarlo, anche perché, non vivendo il quotidiano, fai fatica anche a descrivere poi dove è stato più incisivo. Però giustamente Massimo sottolineava, Tonali è un giocatore che ha fatto un salto di qualità molto importante, mangiandosi di fatto la concorrenza di Benacer, spesso relegando in panchina lo stesso che sì, rispetto all'anno prima, proprio con un'altra convinzione. Credo sia stato anche un po' incidentale, lui è stato bravo, perché in realtà c'è stata la querela sul fatto che il riscatto era troppo alto dopo il primo anno deludente, è abbassato lo stipendio, ha fatto delle cose in cui, voglio dire, sono degli step a quell'età, secondo me, fondamentali, che fanno sempre meno giocatori, e non a caso ci sono sempre molti problemi. Poi è ovvio che ci sono i fenomeni, che a 20, 24 non cambia nulla, ma spesso per giocatori di 18, 19, 20 anni avere la possibilità di lavorare un anno e mezzo all'ombra di due fenomeni come Benacer e Kessié, che l'anno scorso non è che non giocava perché c'era gente meglio di lui, e Pioli in questo lo ha aiutato senz'altro. Kalulu però è il nome che farei per il più clamoroso cambio di rendimento e di percezione anche di un giocatore pazzesco. Cioè Tomori me lo posso anche aspettare, 28 milioni di euro dal Manchester United, che è un giocatore che è stato preso per fare il titolare nel Milan, ma che Kalulu, riciclato lì, diventasse insieme a Tomori una coppia centrale che fa paura agli attaccanti avversari, questo proprio non lo sarei mai aspettato.
Eh sì, questo è un giocatore che ci ha impressionato veramente, anche perché dopo, mi ricordo,
poi è migliorato tecnicamente, sì, sì, in modo clamoroso, e quello è il lavoro quotidiano. Massimo ce lo potrà dire meglio di tutti, credo.
Sì, 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 senza dubbio, senza dubbio. Alla fine adesso le qualità che si vanno a ricercare nei difensori centrali sono sulla forza e sull'uno contro uno, no? Sui duelli individuali. E chiaramente atleticamente tutti e due i centrali sono molto forti dal punto di vista fisico, ma appunto anche dal punto di vista tecnico, tattico, hanno avuto una svolta veramente incredibile. Quindi non è un caso che il Milan subisce veramente pochi gol.
Sì, sì, tra l'altro stavamo prima leggendo una statistica, 9 gol nel 2022, 2 nelle ultime 10 partite, questo a conferma.
E poi fare un asterisco, Marco, solo l'asterisco. Vai. Su Maignan, che non l'ho citato volutamente, perché in realtà ogni tanto ci dimentichiamo che Maignan è stato preso, ma è diventato un affare minore perché ovviamente andava a sostituire Donnarumma e tutto quello che c'era intorno. Ma Maignan era il miglior portiere della Liga l'anno scorso. Noi siamo sorpresi, e quest'anno io ho letto delle cose come se fosse un giocatore arrivato da Saturno. In realtà giocava qualche centinaia di chilometri ed era il migliore di un campionato dove comunque a livello offensivo non è che non ci sia qualità. Maignan aveva giocato praticamente l'anno scorso esattamente come quest'anno. Ci ha fatto impressione perché l'ha fatto nel Milan. Però secondo me è stato più che merito di Pioli, qui è stato quello, è il bollino veramente DOP sul lavoro della dirigenza, perché il capolavoro è chiaramente Maignan rinunciando meritatamente a Donnarumma e tutto quello che ne conseguiva.
Massimo, ti voglio fare un'altra domanda, ti sposto su un'altra squadra. Ti voglio chiedere dell'Atalanta, questa stagione finale, si sta contendendo adesso il piazzamento in Europa nell'ultima partita insieme
ad altre squadre,
Roma, Fiorentina. Che giudizio dai di questa Atalanta in questa stagione, soprattutto nel campionato, questo calo finale dovuto a che cosa?
Ma allora, la stagione dell'Atalanta per me è buona, e anche con un più, perché alla fine io ho giocato nell'Atalanta in tempi diversi, e in tempi diversi l'Atalanta quando arrivava decima in classifica aveva fatto un ottimo campionato. I tempi sono cambiati e adesso l'Atalanta si è abituato ogni anno ad entrare in Champions, ad entrare in Europa League e quindi a fare le competizioni europee. Però è un qualcosa che per anni e anni non si era visto, era una cosa praticamente impossibile. Tramite la programmazione, le cose fatte per bene, sono riusciti a costruire un qualcosa di veramente, veramente speciale, che appena viene ripetuto si pensa a una stagione fallimentare, ma non è così. Non è così, perché tuttora, nonostante i risultati quest'anno non siano stati ottimali, ma lo stesso buoni, l'Atalanta esprime un calcio bello. Chiunque guardi l'Atalanta giocare si diverte, e quindi non posso pensare che dire che una stagione dell'Atalanta sia negativa. No, assolutamente. Non ha fatto le cose straordinarie che ha fatto negli ultimi anni, ma rimangono buonissimi risultati, cioè anche perché si gioca l'ultima partita con la possibilità di entrare di nuovo in Europa. Quindi, certo. e quindi per me rimane sempre una buonissima stagione.
Andrea, invece ti chiedo a te se hai la sensazione che l'avventura di Gasperini sia un po' alla fine.
No, penso proprio che per come è fatta l'Atalanta, allora tutto può accadere, e magari lo stesso Gasperini che dice voglio provare qualcosa di diverso, perché non è che abbia 30 anni di orizzonte per allenare, e magari un'esperienza all'estero, dico adesso sto inventando, però se sono l'Atalanta e penso come l'Atalanta, per quello che mi è dato di capire, Gasperini ha detto è la fine di un ciclo, ma non credo si riferisse a se stesso, si riferisce al fatto che quest'anno lui ha iniziato a cambiare veramente molto la squadra davanti, e il problema, perdi Ilicic, perdi il Papu Gomez, perdi tanti giocatori che negli anni sono stati colonne, non è sempre facile, pur essendo bravi, a sostituirli con giocatori dello stesso livello considerando che loro non vanno a comprare giocatori tranne rari casi da cifre importanti. Quindi che un anno, come diceva Massimo, possa finire con l'Atalanta settima in Europa League è perché l'asticella si è alzata, c'è la percezione di negatività, ma in realtà secondo me quest'anno che loro hanno impiegato è per lavorare su giocatori nuovi che di fatto si dovranno inserire per sostituire lo zoccolo duro, soprattutto parlo davanti, i Miranchuk, i Cup Miners, lo stesso Malinowski, cioè il fatto di avere giocatori così nuovi che quest'anno secondo me hanno creato tante problematiche. E poi certo, non se ne esce, l'Atalanta paga i 2 mesi e passa di infortunio di Zapata nei mesi invernali, dove una squadra come gioca l'Atalanta, che vuol giocare, come dire, sulla qualità, sulla tecnica, il possesso, verticalizzazioni sui campi pesanti, un giocatore come Zapata loro non lo hanno neanche nei poster appesi a Zingonia. Quindi il problema lì secondo me loro perdono tanti punti, altrimenti avremmo avuto l'Atalanta probabilmente ancora a ridosso della quarta posizione, lì qualche punto più avanti, questa è la mia idea. Però
la perdita di Gosens che alla fine ti dà 7, 8, 9, 10 gol all'anno e alla fine sono quelli che portano punti. E in più, oltre a quello, perché Zappacosa e Guerrero hanno fatto molto bene, ma dal punto di vista dei gol ovviamente non segnano come Gosens. E in più è arrivato Boga, che Boga praticamente non ha mai fatto gol. Ed è un giocatore in cui è stato speso tanto, però secondo me Boga rimane un ottimo giocatore che può stare nel sistema Atalanta, ma può essere anche che abbia bisogno di un po' di tempo e magari l'anno prossimo farà grandi cose.
Allora vi faccio sentire, così chiedo un commento a Massimo complessivo, no? Una sorta di piccolo bilancio su questo allenatore. Vi faccio sentire un passaggio oggi di Mourinho che ha parlato e poi ritorniamo subito, dura pochissimo.
Per me è sempre lo stesso, non cambia, anche se la storia, il prestigio delle competizioni è ovviamente diverso. Questa per me è la più importante di tutte, perché le altre sono già giocate e questa bisogna giocarla e bisogna vincerla. Il percorso di questa competizione, 14 partite già giocate, alla finale sarà 15. Avevo iniziato ad agosto, anche prima del campionato. Abbiamo viaggiato tanto, abbiamo giocato qualche partita veramente difficile, per le trasferte praticamente tutti molto difficile. Dopo è arrivata l'emozione dei knockout, dove anche con il Vitesse solo qualificati al 90esimo. Dopo le conseguenze a livello Serie A, perché giocare 14 partite giovedì e giocare subito una partita di Serie A quasi sempre contro squadre che si preparavano da una settimana, questo significa punti. Io quando guardo alla classifica di Serie A mi arrivano subito le partite di giovedì, gli errori arbitrali, però questa competizione 14 partite è stato duro. Se tu alla fine hai una compensazione e vai in finale, vinci la finale, prende la coppa e fa storia, dopo ovviamente tu arrivi alla fine e tu dici ok, bene, però bisogna vincerla.
Massimo Donati, stagione di Mourinho.
È un discorso che non fa una piega, nel senso è tutto giusto quello che ha detto. Alla fine una finale di una competizione europea è sempre una finale, qualsiasi coppa si parli, alla fine è una finale e bisogna portarla a casa perché rimarrà nella storia. È vero che porta via tante energie durante la stagione e quindi dopo 14 partite, ci sono state anche 14 partite di campionato fatte dopo delle partite, quindi è normale che qualcosina han pagato in campionato. Sulla Roma si può discutere sul gioco, no? Perché all'inizio latitava, faceva fatica, lasciava parecchi dubbi, no? Il gioco della Roma, però nella seconda parte della stagione, cioè, si vede proprio la squadra di Mourinho. Al di là di vincere o perdere la partita, la squadra ha la sua identità e quindi credo che questa sia una cosa veramente importante, no? Che la squadra rifletta il proprio allenatore, e se sono arrivati in finale non è un caso. Adesso è normale che tantissimo dipenderà da questa finale, e nonostante questo il campionato della Roma anche lei è arrivata lì, a ridosso dell'Europa, e alla fine l'ultima giornata può anche entrare, quindi stagione più che positiva.
Quindi è in linea, Massimo, quello che poteva fare?
Ma secondo me ha fatto anche di più di quello che poteva fare, considerando tutti gli impegni e tutte le cose. Il come si è arrivati, ripeto, per la prima parte della stagione era un po' così e così, ma poi molto meglio, è cambiata tantissimo il modo di giocare della Roma, delle partite, quindi secondo me rimane stagione positiva.
Che ne pensi, Andrea? Sei d'accordo anche tu?
Ma la stagione, secondo me, purtroppo per il meccanismo mediatico italiano di Mourinho, potrà essere considerata positiva se vince questa Coppa, perché se non vince la Coppa, in realtà sì, anch'io sono d'accordo, c'è stato, ma perché Mourinho comunque è un grande allenatore, che se lavora tutto l'anno è normale che dopo 7-8 mesi si veda bene la sua mano o la squadra comunque abbia delle cose, voglio dire, importanti da mostrare. E ci mancherebbe anche, aggiungerei io, per quello che guadagna, per il triennale che ha, per il tipo di pressione che mette sul club per arrivare a nuovi acquisti a gennaio a Roma per giocatori importanti. Quindi secondo me ci sta tutto. Quindi come primo anno non sfavillante, però chiaro che vince una Coppa Europea, anche se è il primo anno che si disputa, fa cambiare la prospettiva e darebbe un boost per il secondo anno, dove mi aspetto che Mourinho abbia meno alibi e possa, come dire, far vedere una Roma da vera battaglia. Io adesso non dico che la Roma l'anno prossimo debba vincere lo scudetto, ma l'anno prossimo la Roma deve essere una contender per la Champions League, altrimenti l'operazione Mourinho non me la spiego tanto bene.
Massimo, siamo quasi in conclusione, vi sto per salutare ad entrambi, però ti voglio fare un pensiero anche su Dybala. Tu l'hai incrociato, l'hai conosciuto, no? Vi siete incontrati. Chiedo un pensiero su quello che abbiamo visto domenica, quella grande emozione e il futuro, secondo te, di questo giocatore. Non dico la squadra, insomma, molti sono dubbiosi che possa ritornare quello che abbiamo visto, perché negli ultimi 2 anni non c'è stata continuità, problemi fisici, eccetera.
Allora, l'impressione che io su Dybala è che è un giocatore che, se sente la fiducia dell'ambiente in cui è un fenomeno, ok? Secondo me la flessione che ha avuto Dybala è perché è iniziata quando è stato messo in dubbio la sua potenzialità, perché la potenzialità rimane altissima, ok? È uno dei pochi giocatori che può risolvere le partite da solo con una sua giocata inventata e non ha bisogno della squadra che gli faccia fare la giocata importante. Lui se la crea da sola, però deve avere questa condizione che si deve sentire veramente importante,
amato, ecco, proprio dentro.
Esatto. Sì. Quindi sulla destinazione non importa quale sarà, ma l'importante è che lo coccolino e lo facciano sentire veramente il giocatore, uno dei giocatori più forti della squadra. Se sarà così, rivedremo tranquillamente il Dybala che abbiamo visto.
E come caratteristiche tattiche, ti chiedo, Massimo, facendo un gioco così, adesso lasciamo perdere le voci di mercato eccetera, pensando all'Inter di Inzaghi, al Milan di Pioli, al Napoli di Spalletti e alla Roma di Mourinho, dove lo vedresti bene? Per caratteristiche tecnico-tattiche, ecco.
Nel Milan non tanto, nell'Inter sarebbe secondo me un simile di Lautaro Martinez come posizione, anche se ovviamente sono diversi come giocatori. Io conoscendo anche il ragazzo, lo vedrei bene sia a Napoli che alla Roma, perché sono due società, due squadre che se le cose vanno bene si crea tanto entusiasmo. Abbiamo visto tutto il pubblico a Roma quest'anno, è stato incredibile, Mario Mourinho che l'ha riportato tutto quanto, e lui può diventare veramente un beniamino incredibile per una di queste due squadre. Poi è logico, l'ho detto prima, Dybala sta bene dove lo metti,
certo.
Okay.
E Andrea, e così chiudi tu e vi salutiamo.
Ma sì, Dybala è uno dei danni collaterali di quando 4 anni fa dicevamo della mossa della Juve nel prendere Cristiano Ronaldo. Secondo me il triennio di Ronaldo è stato abbastanza
devastante,
salvo la stagione con Sarri, che non a caso è stata la sua più brillante, perché il gioco di Sarri è cucito su Dybala, cioè giocatore tecnico che in un calcio che vuole essere di possesso con tanti tocchi, lui secondo me era perfetto. Infatti non è un caso, voglio dire, torna ad essere un giocatore fondamentale, e bisogna vedere chi ha le capacità economiche di prenderlo. Certo, Dybala a Abraham è un tandem che Mourinho gradirebbe tantissimo, bisogna capire i parametri economici della Roma. Però non è che per dire Sarri, adesso sappiamo che la Lazio non va di solito,
parliamo di Dybala immobile, sarebbe male.
Calma, esatto, perché parliamo di un parametro zero, quindi comunque sì, se la Lazio dovesse mai monetizzare Milinkovic-Savic, poi è in grado di offrire 4 anni da Dybala di un certo tipo e lui può anche ragionarci, anche se mi sembra un giocatore che possa avere offerte a livello più alto, per dire Barcellona, o non arriverei a dire, ma anche Carlo Ancelotti ci può fare un pensierino, parametro zero, 29 anni.
Staremo a vedere. Io vi ringrazio tantissimo Massimo Donati e Andrea Solini per essere stati con noi. Grazie mille, buon proseguimento, un abbraccio ad entrambi.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ciao Massimo, grazie. Allora, le abbiamo fatto un po' un giro finale,
anche
no?
Oggi, sì.
No, è piaciuto. Poi ti devo dire che apprezzo tantissimo Donati come commentatore.
Sì, assolutamente.
Sembra molto, ma anche durante le partite mi piace molto l'equilibrio e la preparazione anche che
fanno,
evidenia durante
fanno sempre la differenza. Sì, sì.
Dunque,
sì.
Siamo arrivati al termine anche di questo lungo pomeriggio insieme a voi. Stiamo per dare la linea a Stadio Aperto. Eleonora, domani naturalmente noi ci rivediamo.
Domani ci rivediamo. Tra l'altro avremo la vincente dell'Europa League, quindi
e poi tanti altri argomenti
ovviamente questa partita e poi saremo a meno 3 praticamente, oramai conto alla rovescia e ci avviciniamo sempre di più all'ultima di campionato.
Poi anche della zona retrocessione, zona retrocessione, Europa,
e mercato naturalmente, perché qui ci sono novità ogni giorno e quindi ne parleremo. Perciò sì, tanti siamo temi arrivati. Anche domani, per ora direi che sì,
non
siamo
ci sono
arrivati.
Aggiornamenti particolari in quest'ultimi istanti, quindi vi lasciamo appunto a Stadio Aperto. Ringrazio come sempre il comparto tecnico con Andrea Magliocca e Gennaro Lapadula che ci hanno assistito per tutta la diretta, nonché tutta la redazione con Tringali dall'esterno lontano,
sì,
che comunque
ci ha
assistito,
c'era Daniele
Petroselli sempre presente.
Esatto.
Allora ci fermiamo, noi diamo la linea e il consiglio è sempre lo stesso.
State naturalmente su TMV Radio.
A domani, ciao!